Devo dirvi qualcosa sul catechismo, sulla legge morale naturale che si trova nel testo del catechismo, quello grosso, e anche nel compendio più piccolo, a domande e risposte, come era il catechismo di una volta. Ecco, io parto da qualche riflessione mia, personale. Partiamo da una cosa semplice, di tutti i giorni. Ma noi sappiamo che si è sentito parlare tanto di scienza in questi anni, a proposito e a sproposito, però noi sappiamo che grazie ai risultati della ricerca scientifica ci sono delle leggi di natura, ma lo sapevamo anche prima, bastava il buon senso anche di famiglia. Ci sono delle leggi di natura che riconosciamo tutti come valide, sono uguali per tutti. Che uno sia credente, non sia credente, sia di qualunque pensiero filosofico, religioso, se lasci andare qualche cosa che tenevi in mano, quello cade per terra. La legge di gravità è oggettiva, come si dice, è uguale per tutti. Le leggi della natura, c'è chi le studia più approfonditamente, ma un po' tutti le conosciamo, almeno quelle più evidenti. E sappiamo che funzionano, ci sono uguali per tutti. Se non fossero uguali per tutti, non avremmo la corrente elettrica, non avremmo un frigorifero che funziona, non avremmo una lavatrice che funziona, non avremmo neanche la possibilità di fare questo collegamento sperando che tutto funzioni come sta facendo adesso. Ecco, queste leggi uno non può dire io non ci credo. Se uno si butta giù dall'ottavo piano di un condominio perché dice io non credo nella legge di gravità, non credo che le cose pesanti vadano per terra, se ti butti giù ti sfracelli anche se non ci credi. Quindi non è questione di crederci o non crederci, non è una cosa facoltativa. Ci sono delle cose che sono così e basta e vanno riconosciute per quello che sono. Si chiamano leggi oggettive, se volete una parola un po' più tecnica. Questo tipo di leggi, come quelle della fisica, della chimica e di quello che volete, mostrano la loro validità perché producono effetti immediati, riscontrabili da tutti. Se lasci andare qualcosa, quello cade e lo vedi subito che cade. Non devi aspettare un anno, lo vedi immediatamente. Poi ci sono delle altre leggi, come quelle della biologia, quelle applicate alla medicina. Queste possono far vedere i loro effetti su tempi più lunghi. Così uno può, sbagliando a suo danno, anche dire: ma io non ci credo, non me ne importa niente. Però, per esempio, uno che mangia smodatamente, mangia tipi troppo grassi che fanno male o sregolatamente, tutti a una certa età abbiamo delle diete da rispettare, se no ci roviniamo del tutto la salute, no? Uno che si comporta male dal punto di vista dell'attenzione alle regole alimentari, magari non si rovina la salute subito, però con gli anni, caro mio, gli effetti li vedi. Gli effetti si vedono a lungo termine. Quando cominciano a subentrare poi malattie, danni cardiaci, cerebrali e tutto quello che ci racconta il nostro medico. Ora, non tenere conto di queste elementari regole, anche nel mangiare, alimentari, è poco saggio, è imprudente e irresponsabile. Non parliamo poi della droga o di cose molto più gravi. Quindi ci sono delle leggi che fanno vedere subito il loro effetto, delle altre che lo fanno vedere a lungo termine, ma se non ti dai un po' di regole, ne paghi prima o poi le conseguenze. Poi ci sono ancora delle altre leggi che governano quello che possiamo chiamare il buon funzionamento della vita di una persona. Nel suo complesso, non solo per il corpo, non solo per il mangiare, il bere, il dormire e una regolarità elementare, ma governano il buon funzionamento della vita nel suo complesso. A livello del comportamento che uno ha con se stesso. Se uno butta via il proprio corpo, essendo smodato nel cibo, per i giovani nell'uso del sesso, o anche nell'igiene personale. Se uno si butta via nel comportamento, nel modo di trattare se stesso, ma anche la propria psicologia, la propria intelligenza, se uno non usa il buon senso, non usa l'intelligenza, la propria libera volontà, il modo di guardare se stessi e di rispondere alle domande: ma io che cosa faccio della mia vita, chi sono, da dove vengo, dove vado a finire, e non impara ad agire di conseguenza, ma non solo riguardo a se stessi, ma anche riguardo agli altri, al comportamento sociale, riguardo al modo di trattare le altre persone. Se io tratto male tutti, mi faccio dei nemici, alla fine ne ho uno svantaggio anch'io, ma oltretutto mi comporto male. Certamente non è un atteggiamento cristiano, ma non è neanche umano, è pura cattiveria. Un comportamento nei rapporti con gli altri che comincia da casa propria, moglie, marito, figli, parenti, famiglia, ma che poi si estende anche fuori di casa. A livello del comportamento fuori di casa, nella vita sociale, come si dice, nella vita anche pubblica, anche nella politica, è chiaro che sulla base di come tu pensi a te stesso, delle tue, se non rispetti queste leggi morali di comportamento, il cui effetto in genere richiede anche molto tempo per manifestarsi, queste lasciano più delle precedenti ampio spazio alla libertà. E allora uno dice: faccio quello che voglio. Ma alla libera scelta della persona, ma se tu segui una regola buona, svilupperai in te stesso quelle che si chiamano delle virtù, dei comportamenti positivi. E viceversa, ci sono vizi, corruzioni di vari genere. Oggi ne sentiamo di tutti i colori, perché il mondo di oggi ha abolito qualunque legge morale, qualunque legge di comportamento. Anzi, bisogna obbedire solo a chi comanda in politica, a chi comanda nella pubblicità, a chi comanda, non ce ne accorgiamo nemmeno, però costruiamo una vita falsata. Allora, qui arriviamo alla legge morale naturale, che fa parte di queste leggi del comportamento. La legge morale naturale è la base fondamentale di ogni legge morale. E qui andiamo al catechismo. Nel catechismo se ne parla, Don Marco ve li avrà già letti o ve li avrà spiegati, in quello grosso, nei numeri, li cito per completezza, 1954 fino a 1960 e poi dal 1978 al 79. Nel compendio, quello piccolino, che io uso molto volentieri perché è fatto a domande e risposte, poi dopo uno lo spiega, sono i numeri 416 e 417, giusto tanto per dare un riferimento. Della legge morale naturale, detta anche semplicemente legge naturale, che è comune a tutti gli esseri umani, come lo sono il peso di un sasso che lasci cadere, che è quello per tutti, c'è poco da fare, ma anche la legge morale naturale è comune a tutti gli esseri umani e i popoli. Tant'è vero che se ne hanno delle tracce fino dall'antichità, dall'archeologia, dai primi documenti della comparsa dell'uomo sulla terra. Pensate anche solo alla sepoltura dei morti, ci sono testimonianze di sepolture antichissime di migliaia di anni. Si hanno testimonianze documentali esplicite in tempi più vicino a noi, per esempio in uno scritto di Cicerone, che è stato un grande personaggio dell'antica Roma, vissuto poco prima di Cristo, immediatamente prima di Cristo. E diceva così, sentite cosa diceva Cicerone, lo leggo perché è bello. Dice: questa legge naturale, la legge del buon comportamento, del buon funzionamento della vita di un essere umano, è una legge che non è scritta, ma è nativa, cioè è dentro di noi. Non la si apprende tanto perché ci sono dei maestri che ce la dicono, anche per quello, ma di per sé non è nemmeno ricevuta per tradizione. non è per forza letta su dei testi scritti, ma è da noi come presa dalla natura stessa. Ce l'abbiamo nelle ossa, nel sangue, ce l'abbiamo nell'anima per natura. E lo dice Cicerone, che non era ancora cristiano, eh? Quindi non è roba di chiesa. Questo era un romano, era un pagano, era un avvocato, che da essa è attinta dalla natura ed espressa. È come spremuta fuori dalla nostra natura. Siamo fatti così. Legge in cui siamo nati, non già ammaestrati, ma naturalmente predisposti, ad essa non educati, ma di essa impregnati. Questo era Cicerone. In Oriente, poi, nell'estremo Oriente, in Cina, ne troviamo delle indicazioni già in Confucio. Adesso non sto a leggervi i testi, e qui siamo addirittura 500 anni prima di Cristo. È l'essere umano che è fatto così. Cosa c'entra il cristianesimo? La rivelazione, la Bibbia, la rivelazione giudeo-cristiana, questa legge la codifica nella legge di Mosè che ha ricevuto sul Monte Sinai, che sono i 10 comandamenti che sappiamo tutti fino dall'infanzia. I 10 comandamenti sono come un enunciato di questa legge morale naturale, comportamento da tenere verso Dio e comportamento da tenere verso il prossimo, dai genitori, la famiglia e a tutti gli altri. Ecco, di questi comandamenti, l'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, dice, sono parole messe in bocca a Dio stesso, questa parola, questi comandamenti, è molto vicina a te. È nella tua natura, abbiamo detto prima, è nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. E perché la devi mettere in pratica? Perché te la impone Dio? No, te la devi mettere in pratica perché ti conviene, è per il tuo bene. L'osservanza dei comandamenti è rivelata come la condizione necessaria per il benessere, anche nel senso proprio di benessere fisico, spirituale, umano, sociale anche, non solo privato e personale, della vita dell'uomo, sia a livello personale che sociale. E qui la Bibbia, il Deuteronomio, dice ancora, per bocca del Signore, bada bene di metterli in pratica questi comandamenti, questa legge naturale, perché tu sia felice, perché tu stia bene già qui sulla terra il meglio possibile, poi ci sarà la ricompensa in paradiso, ma perché tu possa avere una vita, potremmo dire con una parola di oggi, umanamente vivibile, una vita buona. Allora, dove cominciano i guai? Oggi c'è una superficialità enorme nel valutare i problemi della società, del mondo umano, del mondo domestico, ma anche di quello sociale, di quello internazionale. Ci sono delle contraddizioni, come si dice coi termini di oggi. Ma la radice profonda della contraddizione non è che basta mettere una legge più severa per migliorare la società. Ci vorrebbe almeno due poliziotti per ognuno di noi, perché uno potrebbe essere un delinquente anche lui, alla fine corrotto e non si comporta come dovrebbe, quell'altro dovrebbe controllare noi e il poliziotto che non si comporta bene. Capite che non sta in piedi una cosa così. La radice profonda della contraddizione, del malessere personale, della progressiva perdita di vivibilità nel nostro mondo, nella nostra società, in noi stessi, in casa nostra, risiede in un voluto rifiuto di questa legge naturale. Se tutti ci comportassimo secondo i comandamenti, le cose andrebbero meglio. Se tu dici io dei comandamenti non ci credo, non li voglio, sei uno stupido esattamente come chi dice io non credo che se mi butto dall'ottavo piano mi sfracello, perché non credo nella legge di gravità. Non credere nella legge naturale è una cosa, è un rifiuto che prima o poi paghi, perché quella è una legge uguale per tutti e Non c'è verso, se tu non rispetti i comandamenti, non è che devi rispettare solo perché sei un buon cristiano, se tu non li rispetti, cominci a ammazzare, a rubare, a comportarti male tra donne e uomini, a non rispettare i genitori, a vivere come se Dio non esistesse, prima o poi rovini te stesso e il mondo. E lo vediamo perché il mondo di oggi è rovinato proprio perché da qualche secolo ci si è messi in testa di fare di testa propria e di non rispettare questa legge naturale che Dio ci ha dato per il buon funzionamento della nostra vita, come viene formulata nei comandamenti. E quando tu cominci, uno Stato comincia a fare delle leggi che ammettono divorzio, aborto, eutanasia, tra un po' anche la pedofilia, l'adulterio, la poligamia, cioè quando tu cominci a creare delle legislazioni così, delle culture così, delle politiche così, uno stile di vita come quello del mondo contemporaneo, prima o poi la società va a rotoli. Lo vediamo benissimo anche in ambito politico quello che succede. E tutti i giorni sentiamo delle notizie brutte, insomma. Allora, un altro passaggio è che l'inosservanza della legge naturale coincide con una interruzione, una rottura volontaria del giusto rapporto con noi stessi, con le cose, perché è la rottura della giustizia nei confronti di Dio creatore. Benedetto XVI, Papa emerito, ebbe a dire all'attuale Papa Francesco, l'ha riferito Papa Francesco parlando ai vescovi polacchi nel 2016, una frase che è come se fosse la fotografia del nostro mondo. Gli disse, Benedetto XVI, disse, la nostra, questa, è l'epoca del peccato contro Dio creatore. E il peccato contro Dio creatore è proprio nel dire non me ne importa niente dei comandamenti che lui, della legge naturale che lui ha messo nell'essere umano, in ciascuno di noi, per il nostro bene. Perché si possa vivere bene con se stessi, in casa, con gli altri fuori, perché il mondo sia più governabile, perché sia più umano. Poi ci sono tutti i problemi da affrontare, ma senza questa base non se ne va da nessuna parte. Si è perso quello che si può chiamare il giusto rapporto con Dio creatore, il giusto modo del rapporto con Dio. E le cose di conseguenza non funzionano più a nessun livello, sia della vita personale che di quella sociale e politica. E lo vediamo benissimo. Dal modo del rapporto con Dio creatore dipende poi il modo del rapporto con se stessi e con gli altri. L'ho già detto, l'ho solo ripetuto. Un ultimo passaggio, gli ultimi passaggi che sono importanti, anche se magari tutta la concatenazione ve la riprenderà poi Don Marco un po' alla volta, ma che sono cose di buon senso in fondo, no? Perché adesso noi che non siamo più fanciullini, non siamo più bambinetti, certe cose le abbiamo imparate sia in casa che in chiesa dal prete, adesso ormai non le insegna più nessuno, ma e si pagano le conseguenze. State a sentire una cosa. Sembra una curiosità, ma è una cosa molto, molto profonda invece. Questa formula trova riscontro nella rottura, la perdita della giustizia nel rapporto con Dio creatore che scatena tutti i modi sbagliati di vivere, nella definizione che troviamo in un grande dottore della Chiesa, in San Tommaso d'Aquino, è la definizione del peccato originale. Cos'è sto peccato originale? Non è la favoletta della mela, no, quelli sono simboli, dietro c'è qualcosa di più grosso. Dice San Tommaso che il peccato originale è la perdita, il rifiuto della giustizia originale nei confronti di Dio creatore. Davanti a Dio, il primo è stato Lucifero, sono stati gli angeli a ribellarsi, hanno detto a Dio, grazie, preferiamo far di testa nostra. È stato subito l'inferno, perché la vita lì diventa invivibile per gli angeli, e i nostri progenitori, che sono l'umanità intera, i nostri progenitori. Adamo ed Eva sono l'umanità intera, sono il simbolo dell'umanità intera. Hanno seguito questo suggerimento. Impara a fare da te. Ecco, tutto il nostro mondo moderno, che ha iniziato prima a essere ateo, poi a essere indifferente, a essere agnostico, oggi si è messo a venerare la natura, gli animali, e se non hai Dio da adorare, finisci per adorare il mondo intero, per adorare la natura, il cosmo. C'è gente che fa disperdere le ceneri dei genitori, dei parenti, nei fiumi, perché sono diventati pagani, hanno perso la giustizia con Dio creatore. Ma anche solo se andiamo per la strada, adesso, dopo i mondiali, si scatenerà un putiferio, uno non potrà uscire di casa, almeno quel giorno lì, perché rischi di essere accoltellato per la strada. Certe cose le diceva già Sant'Agostino, e Papa Benedetto XVI ebbe il coraggio nel 2011 di dirle ai parlamentari tedeschi nella Germania, citando Sant'Agostino, che diceva così: il successo può essere anche una seduzione, e così può aprire la strada alla contraffazione del diritto, alla distruzione della giustizia. Diceva Sant'Agostino: togli il diritto, cioè il diritto naturale, la legge naturale, quelle norme di base che abbiamo detto prima, e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti? Già ai tempi di Sant'Agostino si capiva che senza una legge naturale, dei riferimenti di base positivi, la politica diventa una banda di briganti. Ma poi anche la gente comune finisce per corrompersi e per fare il furbo. Bene, sappiamo dalla scrittura che i primi esseri che hanno infranto la giustizia con Dio creatore sono stati gli angeli ribelli. Vorrei leggere una breve frase del nostro arcivescovo defunto, cardinale Carlo Caffarra, in un'intervista che rilasciò nel 2017, e disse così, parlò proprio di Satana, perché il mondo di oggi è affascinato da Satana quanto lo furono i progenitori, Adamo ed Eva, di fronte al demonio rappresentato dal serpente. Diceva Caffarra: Satana sta tentando di minacciare e distruggere due pilastri: la vita del concepito, l'embrione, il bambino ancora non nato, e l'identità sessuale delle persone. Oggi tutti, uno nasce maschio, non sa se è maschio o femmina, vuol cambiare. Questa roba qui è un disordine che distrugge le persone. In modo, questa è opera del demonio alla fin dei conti, poi dopo dietro ci saranno tutti i falsi racconti degli esseri umani, per cui non si possono dire queste cose, altrimenti finisci male, ma il potere non può distruggere la verità, prima o poi sarà il potere a sbriciolarsi e la verità risalterà fuori, in modo da poter forgiare un'altra creazione. Il demonio si diverte a prendere in giro Dio, visto che è già all'inferno, si diverte a prendere in giro Dio e dire: tu hai fatto una creazione perfetta, io ne faccio un'altra senza di te o contro di te. Come se stesse provocando il Signore, dicendo a lui: farò un'altra creazione alternativa alla tua, dove non ci sono più comandamenti, non ci sono più regole. Eh sì, ma finisce come è finita oggi. Solo che lui dice... Il demonio dirà a Dio, l'uomo e la donna diranno: ci piace molto di più la creazione che ha fatto Satana di quella che ha fatto Dio. Ma è un'illusione che durerà poco, perché il mondo si sbriciolerà e tutto quello che è stato costruito sull'errore finirà per disgregarsi. Concludo. Oggi si direbbe che siamo arrivati a un punto di irreversibilità, non si può più tornare indietro con le sole nostre capacità umane. Non si rimedia con le leggi, non si rimedia con la polizia, non si rimedia con la democrazia che non funziona più ormai, non si rimedia, non ce la facciamo più a rimediare le cose da soli. E solo un intervento diretto di Dio nella storia può riuscire a manifestare la vittoria di Cristo, che ha riaperto per noi l'accesso alla giustizia con Dio Creatore. Eh sì, perché quella che noi chiamiamo la redenzione è la possibilità di riaprire un giusto modo di vivere, di rapporto con Dio. Ma questo avviene per la grazia, avviene attraverso i sacramenti. Noi al momento siamo chiamati a resistere con l'aiuto della preghiera, dei sacramenti, ed è quello che sicuramente voi state facendo, adeguatamente ricevuti nella comunione ecclesiale. Quando Gesù ha detto, ma quando il figlio dell'uomo ritornerà sulla terra, troverà ancora la fede? Beh, sicuramente un piccolo gruppo come il vostro e qualcuno di noi ce l'avrà. Non sappiamo gli altri che... questi sono il punto a cui il Signore si appella. E poi teniamo conto che la maggior parte della gente è già nell'aldilà, la maggior parte dell'umanità è già nell'aldilà, e c'è un sacco, e c'è una Chiesa trionfante già nell'aldilà, quindi la Chiesa almeno di là non finisce, ma non finirà neanche qui, finché c'è qualcuno che prega, che va a messa, che segue i comandamenti, che si confessa quando si accorge di aver sbagliato, è qualcuno che, come voi, ce la sta mettendo tutta con la grazia di Dio. Ma bisogna fare tutte e due le cose insieme, nel senso che la sfida che il cristianesimo, che Cristo offre al mondo di oggi, è prima di tutto quella che l'uomo ritrovi se stesso. Quindi è Cristo stesso che ti parla della legge naturale dicendoti prova a farne a meno e ti riduci come ti sei ridotto oggi. La sfida che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI facevano nei loro discorsi in tutti i contesti dove andavano a parlare era proprio questa. Guardate che se vuoi capire fino in fondo chi è l'uomo, fatelo dire da Cristo. Cristo svela all'uomo chi è l'uomo, fin dalla Redemptor Hominis di Giovanni Paolo II. Non sei ancora pronto per fidarti di Gesù Cristo? Prendi atto almeno che se tu rifiuti la legge naturale, rifiuti i comandamenti, non riesci più nemmeno a governare la politica, non riesci più a governare uno Stato. La democrazia si paralizza, non vedete che tutte queste elezioni democratiche ci sono in giro in America vengono manipolate, vengono truccate, non portano a risultati perché alla fine si arriva che non c'è una... E quando un governo arriva in carica c'è un potere ancora più grande, trasversale, che gli impedisce di riuscire a governare, fa una fatica enorme. C'è una mediaticità attraverso televisioni, internet, eccetera, che rovina l'anima dei ragazzi. Avete creato un mondo invivibile, non ve ne accorgete? Se vi va bene così, sappiate che siete già all'inferno, perché peggio di così è difficile stare. Se invece non vi va bene, provate a riflettere, a reagire, a interrogarvi sulle vere cause. Per cui la sfida deve essere duplice. Deve essere la sfida sulla legge naturale lanciata a tutti, alla vita privata, alla vita pubblica, alla vita politica. Questo lo devono fare i preti in chiesa prima di tutto, invece di parlare di cose che non sanno di niente o di ripetere le stupidaggini che ripetono i mezzi di comunicazione e allinearsi al pensiero unico che ci ha già stufato, non se ne può più. E dire che la risposta è Cristo. Guardate che da soli non ce la farete, senza l'aiuto della grazia di Dio di fatto non sarà possibile, perché ci può essere una spiegazione bellissima, adesso non è il caso di fare un discorso troppo complicato qui, ma solo Cristo non è uno dei tanti fondatori di religione, come si dice oggi, è l'unico salvatore, perché è l'unico che, essendo Dio e uomo, poteva essere in grado di rimediare un danno fatto dall'uomo con un potere infinito come quello di Dio. Questo l'avevano capito benissimo nell'antichità i padri della Chiesa e i teologi medievali e i santi. Bisogna che cominciamo a riprendere a spiegare queste cose. Se non le sappiamo, studiamole. Ma voi studiate il catechismo, riprendete il catechismo, queste cose vengono dette lì, vengono spiegate.